Ecco, è ripartita la registrazione dopo la nostra piccola pausa. Quindi siamo arrivati a questo lavoro che ha fatto il pastore. Quindi fare il pastore intanto ha denotato anche una certa umiltà, no? Però ecco, noi lo vogliamo interpretare in questo modo, che ha cominciato a conoscere quelle parti di sé. Quelle parti di sé che poi sono pecore, nel senso povere pecore, per carità, tutto il rispetto, no? Però viene usato spesso come termine, per dire uno che sopporta tutto, che si assuefa, che accetta le cose come vanno, quindi che non ha, la grinta. Però, le pecore non lo sappiamo, ma io ringhello. Si è messo su una certa strada e avviene una cosa così importante, tanto importante per noi che abbiamo il quaderno di MPA in cui c'è la parte dei sogni. Cioè, noi diamo tantissima importanza al sogno e che gliela dia anche questa fiaba è meraviglioso perché. Avviene proprio che Joringhello riceve un messaggio dal suo sogno. Allora, il sogno è che trova un fiore rosso sangue, guarda caso, proprio colore del sangue, no? Poi ne parliamo un attimo. Con in mezzo una perla bella grossa, coglie il fiore, va al castello, tutto nel sogno, eh? E tutto ciò che toccava con il fiore si liberava dall'incantesimo. Sognò inoltre che in quel modo era riuscito a riavere la sua Iorinda. Quindi diciamo che è un sogno anche predittivo, che non sempre arrivano. Voi noi lo sappiamo che a volte arrivano come consiglio, a volte arrivano per farci riflettere su qualcosa, a volte ci spaventano per farci capire meglio altre cose, però a volte proprio questo che è capitato a Joringhello è quello che poi accade e quindi lui si mette in viaggio, si mette alla ricerca. Adesso basta di guardare le pecore, la guardate, adesso comincia a cercare per monti e per valli, quindi per altezze, per difficoltà e per situazioni più comode. E cerca fino al nono giorno. Allora qui, vabbè, insomma, ci vorrebbe Gabriella che è numerologa che ci spiega, ma noi nove ce lo possiamo anche immaginare, è un numero sacro, no? Sono le nove gerarchie angeliche, le nove muse, tra l'altro ricordiamoci sempre che le nove muse sono le figlie della Dea Memoria. Quindi Mnemosine era la loro madre. Quindi, quando noi riusciamo a essere creativi, artisti, filosofi, tutto quello che le nove muse, danzatrici, eccetera, è tutto frutto di una memoria antica che si risveglia. Sono figlie della memoria. E questo lo dovevo dire perché, insomma, per fare la pubblicità alla memoria di sé, no? Ecco, al nono giorno, al mattino presto, trova il fiore. Naturalmente non c'era una perla, perché nel sogno arrivano delle cose simboliche, ma per lui invece c'era una goccia di rugiada. La goccia di rugiada che assomiglia certamente a una perla, ma che è qualcosa di talmente fresco, puro, pulito. Che nasce dalla notte che è passata, quindi è già simbolo del giorno che sta arrivando. Come tutta la storia è iniziata con un tramonto e adesso si risolve invece con un'alba, con un'aurora, va. Così rendiamo omaggio alla nostra giovane amica. Allora, porta con sé il fiore giorno e notte. Ecco. Allora, una volta che hai trovato una fioritura, Una fioritura che poi ha una sua verticalità e non è che uno lo fa apposta, ma subito ti viene in mente, no? La colonna vertebrale, il loto dei mille petali. Quindi ha una situazione di risveglio della parte sacra del corpo anche. Quindi ha lavorato sul corpo, sulle pecore e poi all'alba ha trovato questa meraviglia di fiore, che poi era un fiore che all'epoca nella fiaba non poteva essere una rosa come quelle che conosciamo noi, ma probabilmente erano quelle rose selvatiche, quelle a 5 petali, e che il 5 pure è il numero della stella a 5 punte, che poi siamo noi, l'essere umano, no? Quindi cioè, è molto molto ricco, è pieno di simboli questo fiore, ma è un fiore magico. E qualcuno, quelli più anziani, si ricorderanno, anziani no di età, ma di racconti fiabeschi, che anche Odisseo, quando doveva andare da Circe, grazie agli dèi, ha trovato un fiore, il moli, vi ricordate, che gli permette di affrontare la strega maga. E allora porta con sé il fiore giorno e notte finché giunse al castello. Non fu più immobilizzato dall'incantesimo, quindi non gli fa più male il fatto di arrivare a 100 passi, perché oramai ha fatto il suo percorso, ma proseguì fino al portone. Joringhello lo toccò con il fiore e il portone si spalancò. Ecco, questo è il passaggio iniziatico veramente simbolico, profondo, cioè la porta che si apre e si apre al mistero che è racchiuso dentro a questo castello. Le anime, le parti sacre che possono essere risvegliate, cioè liberate, no? Perché loro non è che dormissero. Erano imprigionate, quindi abbiamo due elementi di prova, perché l'io umano subisce il raggelamento e l'anima invece subisce la prigionia. Allora mi viene da pensare quante volte la nostra anima si sarà sentita prigioniera quando noi stavamo da un'altra parte, che né guardavamo le pecore né stavamo attenti ai sogni, l'anima ha sofferto. C'è la leggenda del piccolo elfo, che ve lo ricordate, il piccolo elfo a un certo punto non poteva avere più nessuna azione. I nuovi poi ve la racconteremo quando farete il corso introduttivo. Non poteva più agire. E quindi era come se stesse in gabbia. È servito che poi il ragazzo avesse la grande crisi per poter riunificarsi con la parte elfica. Infine lo capì, andò, trovò la sala dove si trovava la strega, che stava dando da mangiare agli uccelli. Vedete? Questo è interessante, no? Cioè, una stregaccia, però gli dà da mangiare. In fondo vuole tenerli vivi, in fondo sta collaborando con le forze cosmiche, soltanto che sta interpretando il ruolo malvagio, il ruolo brutto. E va su tutte le furie, lo maledice, ma lui non si cura di lei. Ecco, cioè io mi spaventerei subito a vedere una che mi sputa e mi maledice, no? A lui oramai ha trovato la sua verticalità, il suo fiore è spuntato dentro di lui. E quindi va a vedere le gabbie. Allora, qui è interessante. Come è stato guidato dal sogno, ora viene guidato dalla voce di queste centinaia di usignoli. Solo che erano tante, ma si accorge che in quel momento pare che la sua fosse la più preziosa, non lo so perché la strega se la stava portando via. D'un balzo la raggiunge perché voleva portar via l'usignolo Il fiore tocca la gabbietta, tocca la vecchia, basta, la vecchia non può più fare incantesimi. È finita la sua arte malefica, che però vedete che è stata l'iniziazione di un essere umano. Ora, mamma mia, già sono quasi le 7. Se ce la fate ancora. Volevo appunto spiegarvi perché ho paragonato al drago questa fiaba. Il drago è un animale immaginario, ovviamente, però esiste in tutte le culture e rappresenta una fusione dei quattro elementi. Se ci pensate, no? Perché ha le zampe per la terra, le ali per l'aria, ha una coda di serpente e spesso riesce anche, sta nell'acqua, spesso sta nell'acqua. L'idra che Eracle ha colpito, a cui ha tagliato le teste, era nell'acqua e poi ha questa possibilità di emanare fuoco. Però non è soltanto questo importante, questo lo è perché in qualche modo il drago qui è la strega. È la strega che, somigliando a molte dee, come noi abbiamo, vi ho citato la dea Cibele, Cibele per esempio, no, vi ho citato Circe, Cibele che è sempre dell'Anatolia, è una zona anatolica, è rappresentata con due felini, a destra e a sinistra, quindi anche la strega che ha il gatto, quindi rappresentano insieme a tante altre divinità l'ambivalenza della natura che da una parte ci crea e dall'altra ci disfa. Da una parte ci premia, dall'altra ci punisce e rappresenta Madre Terra col doppio aspetto, sia buono che negativo. Io però non andrò molto avanti, ma alcune cosine ve le devo dire perché capisco che vi state stancando, è troppo lungo. Però il drago ha una importanza fondamentale simbolicamente. Ne abbiamo parlato per l'Arcangelo Michele. Perché questo drago deve essere ucciso? Perché l'incantesimo dell'addormentamento, la materializzazione che stanno prendendo gli esseri umani. Steiner parla di Arimane, un Lucifero che rappresenta la parte più, diciamo, della tentazione, ma Arimane, che è quello che sta lavorando sulla nuova era, non dobbiamo pensarci, immaginarci un diavoletto, cioè dobbiamo immaginarci una forza cosmica che vuole fermare, congelare, pietrificare. Perché in modo tale che poi tutto sia sottoposto alla razionalità, alla ragione, al calcolo, all'economia, alla meccanicità. Però ci stanno i vantaggi anche in questa cosa che ci viene offerta, no? Allora, che faccio? Lo butto? No, perché se me l'hanno mandato pure a rimane, io lo uso. Quindi mi creo un varco, ecco che cos'è la spada di Michele. Si crea un varco. Avete visto quell'immagine che ho messo in chat? Tutto il mondo sta in subbuglio e tutto è infuocato, ma lui sta al centro e sta continuando l'opera di evoluzione. Perché noi stiamo in una fase di grande evoluzione, ma proprio perché è grande potremmo anche fermarci. E siccome non vogliamo fermarci, allora dobbiamo svegliarci, perché l'intontimento arriva. sempre, continuamente a noi. E perché poi è così importante? Perché tutti gli eroi vanno a cercare di uccidere il drago? Allora, ci sono varie possibilità. O il drago sta attaccato in qualche modo all'albero della vita. E possiamo immaginarci anche sempre di nuovo l'Eden, il serpente che stava intorno all'albero e crea questo movimento. Nella mitologia norrena c'è un drago che poi vi mando la figurina perché magari vi divertite a guardarlo, anche perché magari voi lo disegnate, vediamo. Questo drago vive alle radici dell'albero del mondo e mangia la carne dei malvagi, ma a un certo punto comincia a mangiare anche le radici dello stesso albero. Quindi è un attentato, cioè da una parte purifica perché uccide, perché si nutre dei malvagi, quindi quando noi mandiamo l'energia al centro della terra, perché poi ci ritorna purificata, da una parte purifica, dall'altra però c'è sempre questo pericolo. E poi abbiamo altri draghi che stanno intorno ad alberi importanti, non solo il serpente dell'Eden, ma abbiamo anche l'Adone, quello del giardino delle Esperidi, che Eracle doveva conquistare queste mele d'oro. Quindi ecco che si manifesta l'altra grande storia del drago, quella di essere custode dei tesori. Quindi è cattivo, ti sputa le fiamme addosso, però ha un tesoro. Non so se conoscete la saga dei Nibelunghi, l'oro del Reno, anche le opere di Wagner ne parlano, cioè Siegfried, l'eroe, che deve uccidere un drago, che poi è tutta una storia, vabbè, era un cattivone, un nano cattivo che poi si era trasformato in drago. E che cosa fa questo drago? Sta custodendo questo famoso tesoro, il famoso oro che poi diventa del Reno perché in qualche modo va a finire dentro al fiume. Il drago ha sotto di sé una marea di monete, di pezzi dorati, ma lui riesce a ucciderlo. Uccidere quel drago per Siegfried significa una cosa che poi ricompare anche in altri miti, e questo ve la voglio dire perché è importante. Dopo che l'ha ucciso, si bagna nel sangue di questo drago e ne mangia una parte di cuore, perché in quel momento lui si è trasformato ha preso il potere di quel drago, cioè nel momento in cui è riuscito a sconfiggerlo, non ha soltanto preso l'oro, ma ha preso la possibilità di capire, per esempio, il linguaggio degli animali. Diventa anche invulnerabile. Poi Siegfried non è invulnerabile del tutto perché una fogliolina gli è rimasta sulla spalla. Però il sangue del drago, e qui ci viene da pensare anche al culto di Mitra. Voi sapete che veniva ucciso un toro, veniva il sangue del toro doveva era il battesimo che veniva usato nei culti mitraici. Se andate a Roma ce ne stanno tanti di templi mitraici da poter visitare. Ecco, vedete, quindi andare a sconfiggere un drago significa andare a trovare un tesoro, andare a trovare l'oro che lui nasconde. E quindi sia la fiaba, sia questo racconto che vi ho molto scorciato perché ci avevo fatto un bel lavoro sugli. Là c'è un drago, se vedete i presenti, c'è una riproduzione di Moro di San Giorgio che uccide il drago. San Giorgio lo uccide per salvare la principessa, quindi in quel momento quello era il suo bene. Ecco, vorrei che appunto lavoraste su questa su questa sensazione che il drago sta dappertutto, che il drago sta in noi, che il drago sta intorno al pianeta. C'è un altro drago, sempre della mitologia norrena, che ha talmente mangiato, mangiato, mangiato che si sta mordendo la coda, quindi somiglia un po' all'uroboro. Quindi sempre questa cosa, l'uroboro non è negativo, però questo Nidhogg, che si è mangiato la coda, si sta mangiando l'umanità, si sta mangiando il pianeta. Quindi abbiamo delle immagini molto forti, sia di prigionia sia di pietrificazione. Quindi questo era il messaggio che io volevo mandarvi. E mi rendo conto che sono andata già alle 7:05. Però vorrei dirvi anche, chi non potrà partecipare mercoledì, vi vorrei dire quali sono, i lavori che vi propongo. Casomai li dico dopo, oppure ve li mando, come ho detto prima, mi scrivete su WhatsApp e mi dite: ieri c'ero, tienimi presente, mandami tutto il materiale, così vi mando anche l'esercizio. Però adesso, scusatemi se ho parlato tanto, se qualcuno vuole dire qualcosa, alza la mano e poi accende il microfono. Se volete fare delle domande, ancora un po' di tempo c'è. Poi Giovanni e Carla che suonano la campana stanno qui, quindi ecco, ha alzato la mano Consuelo, però devi parlare forte.
E, no, a me non mi stanchi, ma io ti ascolterei ore. Una cosa, Patrizia, il rosso del fiore, il significato poi rosso sangue.
Brava, brava, sì, perché vedi tante cose le ho saltate. Il sangue, come dice Goethe nel Faust, è un succo molto peculiare, perché non è un succo qualsiasi, contiene l'io dell'uomo. Cioè noi, finché non abbiamo avuto il sangue caldo, eravamo in uno stadio precedente. Nel momento in cui il sangue ci attraversa, e soprattutto, come dicevamo l'altro giorno, quando riusciamo a spiritualizzarlo, cioè quando non si densifica, perché l'iniziato via via rende il sangue più fluido. Mo non è che vi voglio dire di prendere le aspirine, eh? Vi voglio dire di meditare di più, perché più si medita, e più il sangue, infatti, in certi momenti vi accorgerete se avete meditato bene, oppure se state bene, che avete fatto una bellissima passeggiata, sentite che vibrano i polpastrelli, vibra tutto, perché il sangue si sta svegliando. E si può svegliare a vari livelli, si può svegliare anche per la sensualità, si può svegliare anche per la gioia fisica, per le cose belle che vede, però si emoziona fortissimamente quando riesce a entrare nel circuito dell'io sono. Addirittura dicono che non ce ne accorgiamo, ma in certi momenti diventa un gas, non è più un liquido. Pensa quando invece è una cremetta. Io qui stoppo, stoppo.